scatola magica. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Siamo alla seconda settimana della trasmissione che per tutto il mese di agosto vi tiene compagnia e costruiamo insieme dalle 10 alle 11 e mezzo, dal lunedì al venerdì. I vostri contributi, cioè le cose preziose, le cose importanti, le cose divertenti, le cose a cui tenete e che volete condividere, potete mandarle con SMS, WhatsApp, Telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it. E ancora con telefonata allo 0233 001 001. Naturalmente le telefonate quando, ecco, non appena parte una canzone, non appena parte una telefonata con un ospite, se no vi tocca di aspettare un sacco di tempo e per quanto la pazienza sia sicuramente una delle cose che nella nostra scatola magica ci sta. Poi a me mi spiace vedere la luce lì e non potervi acchiappare, eh? Tra le tante cose che negli anni in cui questa trasmissione è andata in onda c'è ad esempio la musica. La musica è un bene prezioso, credo che ognuno di noi abbia a cuore un brano, una canzone, una melodia, insomma quelle cose lì. Ecco, quest'anno mi stupisce molto perché in realtà da parte vostra sono arrivate poche in fondo considerazioni musicali, ma questa era una notazione così. Siamo diventati nel 2026, forse a causa del troppo caldo, un po' più insensibili alle note musicali. Male, viene da dire, molto male. Voi sapete che questa trasmissione cerca di dare anche uno sguardo in positivo a quello che ci accade intorno, ma non possiamo invece ignorare, ahimè, le cose altrettanto pericolose e brutte che accadono. E a questo proposito ne parliamo da quando abbiamo preso in mano la trasmissione. Questo nostro estate, diciamo, è tragicamente punteggiato di incendi che direi mai come quest'anno hanno in Europa creato devastazioni enormi, aree enormi veramente di territorio divorate dalle fiamme, con tutte le conseguenze di vite spezzate, che sono quelle degli alberi, ma sono quelle dei selvatici e a volte anche degli umani. Noi ne abbiamo avuto un esempio molto vicino, diciamo, qua in Lombardia. Sto parlando di un incendio, quello del Moregallo. Noi abbiamo con noi, e la ringraziamo, Laura Todde, che è la presidente di Legambiente Lecco. Buongiorno Laura.
Buongiorno a tutte e a tutti.
E grazie per essere con noi. Ecco, ci puoi descrivere il Moregallo? Perché non tutti conoscono la zona, non tutti conoscono, insomma, questa montagna, questo luogo.
Sì, il Monte Moregallo si specchia nell'Adda che inizia proprio un po' a quel punto a riprendere il suo corso dopo il lago di Como, e è una montagna con un fronte verso il lago abbastanza roccioso, con pareti molto scoscese, una montagna in cui sono attive o sono state attive diverse cave, ed è proprio la montagna che sta di fronte a Lecco, sopra l'abitato di Valmadrera e Civate. E purtroppo, ecco, da settimana scorsa, da martedì, sì, 5 agosto, è divampato un incendio che è durato poi fino alla giornata di venerdì almeno, con però ancora operazioni di bonifica in corso e monitoraggio di alcuni possibili fronti di ripartenze dei roghi, perché la situazione è sotto controllo, ma è ancora insomma da monitorare in modo molto, molto stretto, certo, e costante da parte dell'antincendio boschiva.
Ecco, senta Laura Todde, si sono capite le origini di questo incendio? Perché sappiamo, ahimè, tragicamente, che molto spesso questi incendi che hanno devastato, come dicevo prima, insomma, WWF ci fa sapere che in Europa sono stati 435.000 gli ettari bruciati nel 2026. 435.000 ettari è veramente una cifra impressionante, e che in Italia l'aumento è stato del 133% rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Quindi stiamo parlando veramente di una situazione pesantissima. Ecco, purtroppo alcuni di questi incendi hanno, ahimè, origine dolosa. Si sa qualcosa di quello di Moregallo?
Sì, a livello statistico il 95% degli incendi ha origine comunque antropica, nel senso che la combustione spontanea è un fenomeno piuttosto raro. E di questo 95%, il 50% dovuto a comportamenti non corretti e il 50% doloso. Sulle cause dell'incendio sul Moregallo si sta ancora indagando, sembra che siano stati individuati i responsabili, che sono dei ragazzi, ma non è ancora stato divulgato, sì, il motivo, ecco, sì, se sia stato un errore. In entrambi i casi ovviamente è gravissimo. E purtroppo noi, come circolo di Legambiente, viviamo tanto le spiagge di quella zona, perché in questi mesi proprio stiamo conducendo dei campi di volontariato per sensibilizzare i bagnanti a un corretto utilizzo delle spiagge libere, soprattutto dal punto di vista dell'abbandono dei rifiuti. Sì. Ma quotidianamente vediamo persone che fanno barbecue e appiccano piccoli fuocherelli, pensando di riuscire comunque a
governarli. Certo.
Ecco, quindi diciamo l'imprudenza è sicuramente, cioè, questo atteggiamento è molto, molto diffuso all'ordine del giorno. Quindi vuole proprio un'operazione culturale.
Certo, si tratta proprio di reinsegnare alle persone perché magari sono troppo cittadine, viene da dire, no? Ma può essere che in realtà il vento, ad esempio, è un alleato del fuoco micidiale, che quando ci sono certi venti è anche un cerino può essere scatenare l'inferno, insomma.
Sì, e quindi come lo stesso abitudine, direi totalmente ancora diffusa, del lancio del mozzicone di sigaretta accesa in strada. Adesso abbiamo visto sulla superstrada 36 le indicazioni: non buttare sigarette a pericolo di incendio, però voglio dire, ecco, bisogna proprio arrivare alla tragedia per
certo, per scuotere
un po', sì, le abitudini o appunto la leggerezza con cui si utilizzano materiali pericolosi o si fanno operazioni pericolose. Poi al di là appunto della causa, in queste condizioni appunto anche regioni tradizionalmente non interessate particolarmente agli incendi estivi quest'anno stanno registrando numeri da record, tant'è vero che nella stessa zona erano attivi contemporaneamente tre incendi, per cui anche le operazioni di spegnimento sono state molto complicate perché i Canadair e gli elicotteri dovevano dividersi su tre zone con un dispendio economico incalcolabile e danni alla fauna, alla flora ovviamente, e per fortuna in questo caso non a persone o edifici, però insomma.
Certo. Senta, peraltro Franco mi ha mandato una foto proprio dell'incendio di Moregallo ed è veramente impressionante.
Spaventoso, sì, sì.
Davvero paurosissimo. Senta, un'altra delle cose che si trascura forse quando si parla di incendi, soprattutto incendi di questa vastità, è il tipo di inquinamento e di emissioni che poi questi incendi producono. Quindi, oltre agli alberi, oltre agli animali selvatici o insomma in generale agli viventi, c'è anche una conseguenza a più lungo breve e lungo termine.
Sì, ovviamente in questi giorni abbiamo anche noi controllato i dati ARPA sulla qualità dell'aria e nelle stazioni dei paesi, delle città più vicine, i valori di PM10 e PM2.5, quindi il particolato che si sviluppa ovviamente dal processo di combustione, non hanno raggiunto valori extra soglia, diciamo, allarmanti, però comunque si è registrato un forte aumento rispetto al livello medio del periodo precedente. Quindi, e soprattutto in un momento in cui limitare le attività all'aperto risulta molto difficile. Quindi anche l'impatto sulla qualità dell'aria ovviamente è stato pesante. Ecco, questo dovrebbe un po' farci render conto di quali sono i costi economici del cambiamento climatico e di una strategia di adattamento e mitigazione che fa fatica a partire e che le istituzioni a livello nazionale, regionale, locale fanno fatica a interpretare come un'urgenza fino a che non succede appunto la tragedia. Quindi noi speriamo che purtroppo anche il caldo di quest'estate non è una singola emergenza ma fa parte di uno scenario in cui ci troviamo, e speriamo che insomma faccia capire, anche passata l'ondata di caldo, anche a ottobre, a novembre, a dicembre, a gennaio, a febbraio, che il cambiamento climatico ci impone un cambio di rotta.
Senta, Laura Todde, presidente del Circolo di Legambiente di Lecco, sempre guardando al Monte Moregallo, nel vostro comunicato a proposito della fauna selvata colpita, ad esempio si parla del rospo bufo che io personalmente amo moltissimo, peraltro quando faccio Considera l'Armadillo, la mia trasmissione sulla nostra relazione con gli altri animali, sottolineo sempre ad esempio le campagne, no, di accompagnamento del bufo nel loro periodo riproduttivo e in cui appunto la loro vita è messa a repentaglio dal fatto che passano lungo le strade e quindi finiscono schiacciati dalle automobili. Ecco, voi esprimete preoccupazione anche per il buffo buffo in questo incendio?
Sì, perché si è da poco conclusa la campagna di salvataggio, di attraversamento anfibi di quest'anno, quindi a giugno abbiamo tolto le barriere e i rospi hanno compiuto la loro migrazione, però proprio i boschi del Moregallo sono la sede di vita durante tutto il resto della stagione di questi animali, quindi l'areale più densamente popolato è un po' più spostato verso nord rispetto all'area interessata dall'incendio, però è possibile che siano stati colpiti alcuni di questi individui, certo. Lo scopriremo solo l'anno prossimo quando ci sarà la prossima campagna e certo. Vedremo se ha avuto un impatto nella consistenza della popolazione. Però sono animali lenti che si spostano certo. Lentamente, quindi non è facile scampare alle fiamme.
Decisamente. Laura Todde, sempre prendendo spunto dal comunicato stampa che avete mandato e dando l'impronta della scatola magica a questa nostra conversazione, quali sono per voi i modi per attrezzarsi contro devastazioni come quella purtroppo di questo agosto a Moregallo? Voglio dire, che cosa pensate sia possibile fare? Lei già ci parlava del vostro impegno su, come viene da dire, quasi l'educazione civica, ma insomma è molto più sottile e importante quello che voi fate, ad esempio, a proposito.
Sì, diciamo che bisogna agire su più livelli, ovviamente a una scala locale quello che si può fare è una maggior sensibilizzazione e consapevolezza delle persone. Noi appunto ci proviamo con questi campi di volontariato che un comune, in particolare il comune di Oliveto Lario, ha voluto e finanziato per gestire proprio le spiagge. Ovviamente bisognerebbe estendere questo tipo di attività, perché parlare con le persone uno a uno è molto efficace, soprattutto nel lungo termine. Bisogna chiaramente aumentare anche i controlli e le sanzioni, perché purtroppo ecco, noi li segnaliamo quotidianamente comportamenti non corretti, però poi non c'è certo. Il momento sanzionatorio. E quindi a livello di individui bisogna lavorare sul fronte dell'educazione ambientale e proprio anche per far capire alle persone che le conseguenze delle proprie azioni sono a volte incalcolabili, come in questo caso. A livello istituzionale, sia da parte della politica locale che a scala sempre più alta, bisogna attivare i piani di strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Leggevo poco fa una dichiarazione dell'antincendio boschiva locale che dice che è necessario aumentare la flotta dei Canadair, cioè la dotazione che abbiamo attualmente di Canadair e di elicotteri per lo spegnimento di incendi per l'Italia non è più sufficiente. Certo. Venivano impiegati, cioè eravamo abituati al loro impiego circoscritto alle isole, che comunque anche in questi anni Sicilia, Sardegna, ma anche molte regioni del sud hanno registrato numeri molto più alti degli anni scorsi, e però adesso gli incendi interessano anche le regioni del nord Italia, quindi è chiaro che gli strumenti di intervento in emergenza non sono più sufficienti, ma non si può pensare che sia sempre un'emergenza, quindi bisogna lavorare sulla transizione energetica, non c'è nient'altro da fare.
Ma su questo devo dire che, a proposito di lungimiranza della politica, siamo davanti a dei ciecati proprio, ecco, con tutto,
esatto.
Con tutto il ragionamento e il rispetto per tutti. Ela esatto. Ci scrive per dire: la pena massima per incendio doloso è di 7 anni, mi sembra poco, o meglio, dovrebbe essere proporzionata al danno, un tot di anni per ettaro. Io vivo in campagna e purtroppo qui gli incendi sono sempre causati da chi brucia le potature. Ogni anno bruciano un tot di ettari. Ci vorrebbe un servizio che ritiri gli sfalci e le porti alle piattaforme per la trasformazione in compost. Questo è un pensiero di Ela. Ma secondo Laura Todde, questa questione degli sfalci può essere così incisiva, incidente, diciamo così, sulla questione degli incendi?
Sì, potrebbe essere, diciamo che è sempre una somma di cause, e può esserci sicuramente anche qua, cioè molti comportamenti, o si è sempre fatto così, che sottovalutano poi il rischio. Poi ci sono altre situazioni di dolosità in cui magari si dà fuoco a un terreno per poi avere un risarcimento, cioè ci sono varie. Ecco, quello che stupisce sempre un po' è che ogni anno viviamo il momento dell'allarme incendi e poi anche a livello di stampa, di comunicazione, non si sa bene mai alla fine com'è andata, cioè chi è stato se sono stati individuati i responsabili, quali sono le cause, quali sono gli esiti delle indagini che sono state condotte. Legambiente ha recentemente pubblicato un rapporto di cui consiglio la lettura, si chiama Italia in fumo 2026, e riporta i dati degli incendi del 2025 in rapporto agli anni precedenti, e anche il numero di denunce effettuate e di procedimenti penali conclusi, e sono bassissimi.
Laura Todde, abbiamo aperto col fatto che voi, ad esempio, Legambiente Lecco, ma insomma in generale Legambiente, si impegna a fare un lavoro di base, diciamo così, di educazione ambientale rispetto a giovani e vecchi. Ecco, intanto mi viene così, dico di cuore un paio di cose. Intanto, ecco, c'è più consapevolezza da parte degli anziani o dei giovani, per quello che è la sua esperienza?
Allora,
adesso lo so che è una domanda un po' così, però a sentimento, allora, che impressione c'ha?
Allora, vediamo che anche con gli interventi nelle scuole comunque è molto accresciuta la sensibilità dei ragazzi, delle giovani generazioni, comunque sono recettive, molto recettive. Nella fascia di popolazione un po' più adulta o anziana riscontriamo due diverse anime di solito. Chi appunto ringrazia tantissimo per il lavoro svolto e anzi ci incita a fare di più, a estendere le nostre attività, le nostre iniziative, e chi invece mostra un po' di resistenza o appunto un certo fastidio, perché insomma si interviene anche sul, come dicevo prima, si è sempre fatto così.
Quella pseudo tradizione che sembra la scusa per qualunque comportamento, insomma.
Esatto.
Lorenzo ci dice: per gli incendi teniamo però presente che le fulminazioni, io leggo così come arriva, quindi abbiate pazienza.
Sì, c'è anche l'elemento naturale, la caduta dei fulmini ovviamente, però è una percentuale limitata.
Laura, volevo finire solo il pensiero di Lorenzo: le fulminazioni a causa dell'energia in atmosfera sempre maggiore, diventano sempre più numerose, molti incendi, soprattutto nelle zone più remote, ma anche qui nei giorni scorsi sulle colline di Reggio Emilia sono stati causati dai fulmini. Certo, ci sono vari elementi.
E fa sempre parte dello stesso scenario.
Certo, esattamente.
Climatico.
Esattamente. Vabbè, quindi insomma noi una parola di speranza, soprattutto rispetto alle giovani generazioni, diciamo così, sul fatto che sempre più capiscano quanto comportamenti anche individuali possano avere conseguenze disastrose, insomma, al di là del che non vale la distrazione, ecco, non bisogna distrarsi mai, viene da dire.
Esatto, sì, ecco, per quello che la nostra esperienza quando le persone conoscono meglio anche il loro stesso territorio, che magari vedono tutti i giorni ma non si sono mai soffermati a considerare, per esempio, la presenza dei rospi piuttosto sì. che degli ungulati, o di, cioè, quando si fa conoscere meglio il, quando si conosce meglio il territorio, si sviluppa inevitabilmente un'attenzione maggiore, e quindi crediamo che l'operazione educativa, culturale sia ovviamente fondamentale. Poi la responsabilità non può essere solo scaricata sull'individuo, certamente. Sul singolo, ma ci vuole anche un'azione istituzionale molto più forte.
Certamente. A proposito, mi unisco al ringraziamento per i Vigili del Fuoco e la Protezione certo. Civile che voi, Circolo di Legambiente Lecco, fate proprio alla fine del vostro comunicato, perché ecco, i Vigili del Fuoco fanno un lavoro pazzesco, straordinario, e forse anche quello viene dato un po' per scontato, e c'è certo. una certa... trascuratezza anche in quello che dovrebbe essere da parte delle istituzioni il loro compenso, l'attenzione a loro. Pensate anche a quanto in prima persona rischiano, non solo sull'immediato ma a lunga durata.
Certo, certamente. E anche sotto questo aspetto abbiamo visto in questi giorni diversi comportamenti delle persone, moltissimi ringraziamenti e dimostrazioni di affetto e generosità, e dall'altra parte persone che vanno, si avvicinano alle zone colpite per fare i selfie intralciando le operazioni di spegnimento. Sì. Quindi ecco,
chiarissimo. Laura Todd, presidente del Circolo Legambiente di Lecco, che ringrazio tantissimo per essere stata qua nella nostra scatola magica. Nella nostra scatola magica, che ci mettiamo? Il buffo buffo, ci mettiamo i Vigili del Fuoco, ci mettiamo chi come voi, chi come voi si muove sul territorio anche per sensibilizzare le persone.
Grazie mille a voi, grazie. E buona giornata.
Laura Todd, grazie per essere stata con
noi.
Arrivederci. Accidenti, sono in ritardo, le notizie, e poi torna subito dopo la scatola magica. Ed eccoci alla seconda parte della Scatola Magica, la trasmissione che per il mese di agosto sta con voi e costruiamo insieme dalle 10 alle 11.30. Come sempre, messaggi al 331-6214013 sotto formula di SMS, Telegram o WhatsApp, oppure mail a diretta @popolarenetwork.it, oppure le telefonate allo 0233-001-001 se volete contribuire alla trasmissione, dicendo proprio a voce quelle che sono, insomma, le cose per voi importanti, che siano cose concrete o che siano pensieri, emozioni, valutazioni, valori, eccetera eccetera, insomma cose che vi piace mettere nel nostro scrigno che custodisce tante cose preziose e che volete condividere. Abbiamo parlato tantissimo, issimo, e la musica non l'abbiamo proprio messa, e invece io vorrei a questo punto un momento di musica, perché come sapete, per quel che mi riguarda, la musica è sacrosanta, necessaria alla nostra vita, alla nostra anima, e quindi è assolutamente importante. Aspettate che qui col topo che ogni tanto mi sfugge faccio fatica, dove diavolo si è finito? Eccoci qui. il topo naturalmente, il mouse, e Anna dice: io avevo richiesto il suonatore Jones di De André proprio pochi minuti prima che tu annunciassi la morte di Guccini e poi non me la sono sentita più di insistere. Oggi la riproporrei per la scatola magica e per tutti i suonatori Jones. E guarda, io sono qui pronta a naturalmente no, perché hai messo giù, ti sei spaventato al telefono, abbi pazienza, che stavo leggendo. Voi dovete sapere che i messaggi sono, diciamo, sulla destra dello studio, il telefono è sulla sinistra, quindi se uno sta telefonando io vedo la lucetta quando mi colloco al centro del tavolo mixer, diciamo così, e con la coda dell'occhio vedo il numero che sta chiamando. Se sto guardando a destra i messaggi, come nel caso precedente, naturalmente mi devo proprio girare per vedere il telefono. Scusate, vi racconto queste cose perché a volte uno dice: ma vabbè, ma come, perché non mi rispondi? Non ti rispondo perché a volte non sono in grado, non solo io ma in generale, di vedere quello che accade. Allora, siccome insomma ci teneva molto Anna e io penso che sia una bellissima proposta la sua, ecco qua che la accontentiamo. E voi però non vi scoraggiate, continuate a scrivere e anche a telefonare appena finisce la canzone, però, perché mica posso dopo tanta attesa interrompere la canzone, vi pare?
In un vortice di polvere gli altri vedevano siccità, a me ricordava la gonna di Jenny in un ballo di tanti anni fa. Sentivo la mia terra vibrare di suoni, era il mio cuore. E allora perché coltivarla ancora? Come pensarla migliore? Libertà l'ho vista dormire nei campi coltivati, a cielo e denaro, a cielo ed amore, protetta da un filo spinato. Libertà l'ho vista svegliarsi ogni volta che ho suonato per un fruscio di ragazze a un ballo, per un compagno ubriaco. Sa, e la gente lo sa che sai suonare, suonare ti tocca per tutta la vita e ti piace lasciarti ascoltare. Finì con i campi alle ortiche, finì con un flauto spezzato e un ridere rauco e ricordi tanti e nemmeno un rimpianto.
E così con Fabrizio De André e con insomma, la richiesta di Anna, il suonatore Jones entra nella nostra scatola magica. Sono le 10:44 minuti. Vi volevo dire che soprattutto per i milanesi, ma insomma diciamo per i lombardi in generale, il Museo di Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci promuove da oggi fino al 16 di agosto una 6 giorni di attività speciali per adulti e bambini tra laboratori interattivi, esperienze di realtà virtuali e visite guidate. Il tutto sotto il titolo di Che viaggio speciale Ferragosto. Vi conviene andare insomma a curiosare sul sito del Museo Nazionale di Scienze e Tecnologia Leonardo da Vinci, perché sono attività sicuramente stimolanti e insomma si sa che tanti bambini comunque sono in città, non con i loro genitori, non sono magari in luoghi di villeggiatura per le più svariate ragioni, compresa ahimè quelle economiche, ma comunque diciamo che tutte le iniziative volte a tenere in modo stimolante e intelligente attività con i bambini sono assolutamente fondamentali. L'unica cosa, ecco, che queste iniziative hanno un costo del biglietto, che è 13 euro l'intero, e il ridotto è di 8 euro per seguire questi laboratori, queste visite, queste iniziative fatte appunto al Museo di Scienze e Tecnologia Leonardo da Vinci. Ma allora io devo ancora dare soddisfazione ad alcune vostre lettere, mail arrivate all'altro indirizzo che potete utilizzare, che è la scatola magica @radiopopolare.it. Ad esempio Marcello, perché mi sembra proprio che sia sì, che sia insomma spagnolo o sudamericano di origine. Marcello dice, a proposito, io ieri qui alla Scatola Magica, non so se l'avete seguito, abbiamo ospitato Michele Serra perché volevamo da lui insomma un ricordo un po' più personale anche di Francesco Guccini. E tra le varie cose a un certo punto siamo finiti a parlare di Europa, visto che Guccini aveva aderito alla manifestazione che, come Michele Serra autodefiniva ieri, un po' ingenua a proposito della voglia di Europa, diciamo così. Ecco, a questo proposito Marcello scrive dicendo: buongiorno, la casa europea che Serra proclama non esiste, siamo in balia di Maastricht, del neoliberismo, alle oligarchie economiche, alla dipendenza culturale e politica di Stati Uniti, con Biden o Trump uguale è, con partito di sinistra che non fanno governi di sinistra, che poi alzano la bandiera di un antifascismo inoffensivo perché non tiene in conto che il fascismo è il servizio d'ordine dei miliardari. Anche poi si lamentano quando AfD in Germania guadagna voti. Sinceramente a lei, cioè che dove si rivolge a me, se la Merz sia europeista, il giardino di Borrell e Serra non esiste. Per creare un'Europa degna e giusta bisogna inviare a casa tutta la classe dirigente, cominciando da von der Leyen, Callas, Meloni, eccetera. Cordiali saluti, carissimo Marcello. Figurati, io come ti puoi immaginare cosa penso della classe dirigente politica. Certo, bisogna andare a votare, per quello bisogna insistere su questa partecipazione necessaria proprio per far cambiare le cose, perché sennò da nessuna parte si va a finire. Intanto saluto e ringrazio Luca che mi manda una domanda, ed è se conosco questo rifugio. Il rifugio a cui si riferisce, scusatemi, è il rifugio Il Carro di Buoi, è in provincia di Arezzo. Andate a vedere che cosa che cosa combinano quelli di questo rifugio che hanno una comunità di 380 animali, molti sono bovini liberi dallo sfruttamento, che in Italia è veramente una rarità, soltanto in realtà nei rifugi degli animali liberati questa effettiva liberazione dallo sfruttamento si può compiere, perché altrimenti sono tra le categorie altamente sfruttate da noi umani. Quindi sì, il rifugio Il Carro di Buoi lo conosco e lo stimo moltissimo, così come stimo in generale tutti i rifugi degli animali liberati, che visto che siamo in un periodo più rilassato, invito tutti, insomma, se ne avete uno nella vostra zona, andate a farci un giro, perché secondo me se ne vedono delle belle, come si suol dire, quindi può essere una bellissima occasione. Allora, io adesso mi interrompo perché poi ho altre cose da leggervi, però c'è una telefonata, stavolta vediamo se riesco a prenderla. Pronto, buongiorno.
Cecilia?
Sì, però devi spegnere quello
pronto,
che stai...
Pronto, Cecilia?
Ecco, adesso sì, chi sei?
Ciao Adim, come stai, Cecilia?
No, non ho capito il nome.
Adim,
ciao Adim, vai.
Ciao, come stai tu, Cecilia?
Vai.
Allora, Cecilia, io vorrei tornare ai fatti di Ceuta, visto quello che abbiamo letto e che hanno scritto i cosiddetti giornali mainstream e non solo. Ok? Posso, mi prendo un paio di minuti, va bene?
Sì, non di più perché ho dei tempi. Ok, vai.
Allora, le immagini di quello che è successo a Ceuta qualche giorno fa, con quell'affollamento di migranti in fuga verso un mondo per loro agognato, non posso non far riflettere. Ci hanno mostrato in diretta per l'ennesima volta quello che continuerà a succedere e nessuno sarà in grado di fermare, di respingere, di evitare. Ma i soliti arretrati nazionalismi non si rassegnano e tendono a diventare sempre più feroci. A coloro che sollevano obiezioni alle logiche di accoglienza o addirittura ne sono contrari, pur capendo le loro tante perplessità, dovute soprattutto, presumo, a un concentrato di paure intotte da un'incessante e velenosa propaganda xenofoba.
Ecco, Adim, però scusami,
fammi parlare,
per favore. Sì. Tu stai leggendo una cosa che radiofonicamente suona malissimo, per cui...
Perché?
Ma perché non
ma non è la prima volta.
Ma vabbè, però voglio dire, vai al sodo della questione, perché è una questione che nella scatola magica abbiamo già messo, e ci mancherebbe che non ci mettiamo una situazione del genere, se è ben inteso.
Ok, vado a finire. Allora,
vai.
Chiedo allora, cosa facciamo? Li anneghiamo? Spariamo loro? Perché la logica del respingimento, contraria a quella dell'accoglienza, conduce inevitabilmente alla mentalità del liberiamoci di loro a qualunque costo. Ma tutto ciò è orribile, è antiumano, della peggior specie, è frutto solo di un'arroganza e una supponenza antisociali, senza tener conto di altro che di noi stessi, dimenticandoci che altri esseri viventi popolano la terra, quella stessa che deturpiamo in continuazione, autoproclamandocene padroni indiscussi. Abbiamo eretto arbitrariamente confini e ci siamo appropriati di territori. Ho finito quasi. Il mondo dovrebbe essere un luogo di accoglienza e di libertà, capace di autoregolarsi, come è avvenuto per milioni di anni prima della venuta dell'Homo sapiens. Invece, abbarbicati nella nostra stupidissima insipienza, lo abbiamo trasformato in un luogo maledetto di sofferenza e brutalità. Grazie Ceci. Senti, l'ultima cosa, visto che stamattina hai fatto appello alle canzoni, ok? Io vorrei mettere nella scatola magica il nostro amato Francesco Guccini, Libera Nos Domine. Credo che sia una bellissima preghiera laica e anarchica. Grazie.
Ciao Adim. Io adesso, scusatemi, ho bisogno, per rispettare dei tempi, di mandare una cosa che dovevo già mandare ieri, quindi abbiate pazienza, perché è un'intervista che Barbara Sorrentini ha fatto a Giona Nazzaro, che è il direttore artistico del Locarno Film Festival, e era giusto fare il punto, diciamo così, di questo festival. Poi dopo abbiamo un altro appuntamento alle 11 e sia ben inteso che questo non vuol dire che non dovete continuare a chiamare o a scrivere i vostri messaggi, era solo per dire che ho un paio di scadenze precise. Allora intanto Giorna Nazzaro, direttore artistico del Festival di Locarno.
Giorna Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival, benvenuto a Radio Popolare, anzi bentornato direi.
Buongiorno Barbara, ben ritrovati.
Si è appena aperto il festival, si è aperto con un omaggio a Isabella Rossellini, e, insomma, che ha avuto un premio, un incontro, i film. Raccontaci un po' com'è andato questo inizio con l'attrice, con Isabella Rossellini.
Iniziare la 79esima edizione del Festival di Locarno con Isabella Rossellini è stato un momento magico. Ho sempre desiderato di riuscire ad avere Isabella Rossellini al festival, della quale ho avuto modo di ammirare nel corso del tempo l'originalità del suo percorso creativo, che le ha permesso di attraversare mondi e espressioni artistiche completamente diverse. Forse gli ascoltatori più giovani non si ricorderanno di quanto Isabella Rossellini era complice di Renzo Arbore, oppure del lavoro con i fratelli Taviani, prima di diventare una delle modelle più ammirate e poi dopo passare negli Stati Uniti, dove ha lasciato un segno profondissimo, e poi dopo ancora avere dato finalmente corpo al suo sogno di occuparsi di animali da un punto di vista sostenibile in larghissimo anticipo sui tempi. E poi in questi ultimi anni abbiamo visto come sempre, giocando, seguendo il ritmo delle sue idee, sia riuscita a rovesciare il pregiudizio crudelissimo dell'industria dello spettacolo e del cinema che le artiste abbiano una data di scadenza legata alla loro età.
Isabella Rossellini in qualche modo incarna anche un po' lo spirito di Locarno, perché di fatto è di famiglia in parte di famiglia italiana, in parte di famiglia straniera, e che è un po' quello che è Locarno. Tra l'altro Locarno quest'anno ha tantissimi italiani, forse un po' in risposta a Cannes, non lo so, però Locarno ha sempre guardato con attenzione il cinema italiano.
Ti ringrazio Barbara per aver evidenziata come l'inquietudine artistica di Isabella Rossellini sia in fondo un segno anche di Locarno, perché Isabella, quando riflettevo rispetto a lei, mi entrava in sintonia con l'inquietudine di Locarno. Ovviamente parliamo di inquietudini feconde, creative. E per il merito alla presenza dell'Italia a Locarno, il nostro festival ha sempre avuto un legame fortissimo, profondissimo con l'Italia, sin dal 46, anno della sua fondazione. Nel 48 il papà di Isabella, Roberto Rossellini, aveva vinto a Locarno. E poi qualche anno fa avevo avuto l'onore di portare a Locarno Renzo Rossellini, il fratello di Isabella, e l'anno scorso abbiamo presentato Anno 1, il film di Roberto restaurato. Quindi il legame con Rossellini, che io sento in maniera molto profonda, soprattutto in un tempo in cui il mondo è testimone di tutte queste guerre a pezzi che esplodono ovunque, mi sembra qualcosa di importante in questo rinnovare la memoria del cinema e il futuro del cinema nel segno di Roberto Rossellini. Per quel che riguarda il cinema italiano, rispetto anche ad altre conversazioni avute in Italia negli ultimi tempi, io penso che il cinema italiano attraversi un momento molto interessante in termini di creatività, che non significa ovviamente trascurare ciò che non va o che potrebbe andare meglio a livello macro strutturale o politico. Però se guardo ai film che abbiamo qui a Locarno, se guardo al talento dei giovani interpreti, se guardo al talento dei giovani registi o anche tecnici come direttori della fotografia o altro, o se penso a un cortometraggio di Marco Cavazzin, Mutrion, che abbiamo qui, mi sembra che il cinema italiano goda, nonostante tutto, di buona salute.
Infatti, per cui tra concorso anche Piazza, perché anche in Piazza Grande ci sono dei film italiani, una Piazza Grande che ha un red carpet sempre più ricco, ma soprattutto che è ritornata allo schermo originale dopo un cambiamento di un anno che però vi ha riportati alla fine alle tradizioni.
C'è stata una vivace dialettica con il territorio che ha fatto sì che le riflessioni rispetto allo schermo fossero integrate con altre, e quindi ecco, siamo qui.
Ricordiamo anche la grande presenza ovviamente di cinema internazionali. Quali sono le cose più particolari da un punto di vista di linguaggio, di storia, anche di paesi eventualmente?
Lo spettro geografico di Locarno è sempre estremamente ampio, e così come lo spettro delle possibilità formali del raccontare il mondo attraverso il cinema. Quel che tentiamo di fare a Locarno è di conservare lo sguardo aperto sul mondo e sul cinema, e parlo non a caso di sguardo aperto, perché a volte guardare può essere anche un mero riflesso automatico, si guarda perché lo facciamo inevitabilmente. E quindi quando dico sguardo aperto, mi riferisco al fatto che cerchiamo deliberatamente di interrogare il presente attraverso le possibilità del cinema.
79 anni di Festival del Cinema, anzi prima era Festival del Film di Locarno, sta per compierne 80, ma è vero che anticiperete da agosto a luglio?
La questione delle date è sul tavolo, la stiamo affrontando e analizzando con tutti gli attori del caso.
Grazie Giona, Giona Nazzaro, direttore artistico del Festival del Cinema di Locarno, buona continuazione, a presto.
Grazie Barbara e grazie agli ascoltatori.
Ciao.
E grazie naturalmente a Barbara Sorrentini per questa intervista. Eccoci, eccoci alla terza e ultima parte della scatola magica di oggi, 11 agosto 2026. Peraltro fatemi dare un abbraccio simbolico a tutte le persone che ieri erano in Piazzale Loreto a ricordare per l'appunto i 15 martiri e invece tutte le vostre messaggi e contributi alla scatola magica continuano a girare intorno a Francesco Guccini e io non posso che sottoscrivere anche se ecco vorrei che in qualche maniera fosse inframmezzato anche da altre musiche. Allora prendo al volo questa telefonata perché poi io devo collegarmi con la nostra Ira che si trova al Festival di Edimburgo. Pronto?
Pronto?
Buongiorno, chi sei?
Ciao, buongiorno, sono Bianca.
Buongiorno Bianca.
Velocissima, abbonata insieme a mio marito. Ieri ho mandato un messaggio che
Bianca, aspetta, non si è capito, è andata via la linea. Hai mandato un messaggio? No. Bianca, non so cosa succede alla tua linea telefonica. Dove sei? Ti stai spostando? Pronto? Pronto? Pronto, Bianca? Mi sa che è caduta la linea. E allora vediamo invece quest'altra telefonata. Pronto? Pronto?
Pronto, ciao Cecilia. Ciao,
Ciao, chi sei?
sono Ivano dell'Ampi.
Buongiorno Ivano, ciao. Ciao.
Ciao, ciao. Prima di tutto grazie a te perché ieri sera è con te alla radio, eri presente in Piazzale Loreto
Figurati.
In questa scatola magica volevo mettere un po' di antifascismo, perché non va dai ferie.
Direi che è necessario più che mai, mettiamola così.
Esatto, certo. Esatto, non vado in ferie, perciò non adesso, ma quando nelle prossime trasmissioni qualche canzone dedicata alla resistenza è la mia richiesta, quando vuoi.
Te ne viene in mente una specifica che ti piacerebbe in particolare?
Ma ieri sera hai visto, c'erano gli Yo-Yo Mundi, certo. Non so se siamo i ribelli della montagna, certo. È sempre
una bella colonna sonora. Grazie Ivano, grazie.
Un abbraccio ancora, davvero.
Grazie a te.
Buon Ferragosto a te e a tutta la radio.
Un abbraccio Ivano, grazie davvero, ciao.
Grazie, ciao.
Pronto?
Pronto?
Sei Bianca?
Sono io.
Perché è caduta sì. La linea, non capivamo niente. Dici tutto, certo. Bianca.
Allora, velocissima, un messaggio che ho mandato ieri e che ho riflettuto su questa cosa. Fate parte della mia famiglia, Radio Popolare. Detto questo, volevo dire ai signori che non solo oggi, ma anche nelle trasmissioni dei mesi scorsi, che okay, c'è sempre chi giustamente critica a sinistra,
sì.
Bene, le critiche servono sempre, però se non ci rendiamo conto che tutti noi, anche noi che critichiamo e stiamo in casa, magari poi dopo diciamo se c'è il campo largo e c'è il tizio al caio e non vado a votare, e cioè, allora dico va bene, tu che critichi, magari qualcuno lo fa, ma cosa fai tu per cambiare? Fai qualcosa,
certo.
Ma se dopo che hai criticato dici anche che non vai a votare perché c'è il tizio al caio, bene, teniamoci fascisti, grazie.
Grazie Bianca, grazie. Ciao. Poi appunto adesso io ho un appuntamento con Era Rubini che è in mezzo alla strada, quindi la dobbiamo assolutamente salvare, diciamo così, però questo tema sicuramente torna nella scatola magica perché ci sono anche altri messaggi, e quindi grazie per il tuo contributo Bianca, grazie davvero.
Ciao, grazie.
Un abbraccio, grazie. E quindi Bianca fa un ragionamento che mi sembra ampiamente condivisibile e che rilancia nella nostra scatola magica, e che quindi vediamo che tipo di effetto fa. Io sto chiamando un po' alla cieca la nostra Ira, che però non mi sta rispondendo in questo momento, vediamo se adesso arriva. Scusate, vi faccio sentire anche lo squillo, così siete partecipi di tutti i particolari di cronaca, ecco. E che bei momenti, vediamo se Ira riesce a rispondere, vediamo un attimo solo. Allora, scusate, questa cosa è apparentemente assurda, ma è così che accade. Vediamo se riesco questa volta a beccare Era Rubini. Vediamo un pochetto. Ma le ho scritto che la sto chiamando, magari è in un punto dove non c'è campo. Può succedere. Ecco, adesso dovrebbe esserci Ira.
3, 4, 5.
Ah no, ecco, vedete, questa qui era la segreteria telefonica. Allora, ascoltate un momento, care e cari, io sentivo il bisogno di mandare una canzone di Francesco Guccini, che in realtà non è di Francesco Guccini perché è di Ivan Della Mea, perché in tutte le pennellate che abbiamo dato a Francesco Guccini non abbiamo mai parlato del suo straordinario amore per i gatti, e allora questo mi sentivo proprio di metterlo.
Va distes in mezzo agli orti con tiuci rossi appena un po' sversato, per piaceria sale chi sta che l'ostia e la pancia al megat a gasbusa. Le aici bel, aici simpatic, preghere bianche.
Niente, la sfumiamo la canzone, la rimettiamo quando sarà il momento, perché finalmente si è riusciti a collegarci con Ira Rubini, o meglio ci ha chiamato lei perché scattava la segreteria e non so come venirne a capo. Buongiorno Ira.
Buongiorno, ogni tanto capita.
Succede.
C'è un sacco di gente che chiama e strachiama e quindi può capitare.
Ecco, mi volevo scusare per questo, volevo dirti, noi ci provavamo ma non ci riuscivamo. Vabbè.
Beh, tutto bene, quel che finisce bene, sarò sintetica.
Sì.
C'è un sole che sembra di essere in Riviera e quindi tu sai che questa non è una buona notizia, purtroppo, anche se qui ovviamente sono tutti contenti, non l'hanno mai visto in questa stagione. E sono in un'altra piazza attrezzata come tutte, praticamente tutte le piazze del centro della città e anche del porto, che tra l'altro invito tutti quelli che dovessero andare mai in Scozia quest'estate a visitare, perché è uno dei posti migliori anche per mangiare pesce fresco, chi lo mangia, oppure per fare una passeggiata lungo la costa e vedere tra l'altro appunto questo grande fiordo su cui Edimburgo si trova, e perché si tende a stare sempre all'interno del centro monumentale, molto bello, ma insomma magari vedere un po' di mare non fa male. Detto questo, vengo come avevo promesso in questo nostro collegamento ad alcuni degli spettacoli più rilevanti. Oltre alla segnalazione che ieri avevo accennato a questo Il processo di Christiane Jataí, appunto regista brasiliana che conosciamo ormai bene anche noi, veramente tra le migliori della sua generazione, ispirato a Nemico del popolo di Ibsen, ma trasferito nel Brasile amazzonico e meravigliosamente recitato, in alcuni punti anche improvvisato, da questa compagnia brasiliana di grandi attori che è stato uno degli spettacoli d'apertura dell'Edinburgh International Festival, che è quello diciamo più istituzionale, più simile anche ai nostri festival, con un programma di opera, balletti, concerti di musica classica, teatro, danza. Sempre lì ha debuttato anche un'altra produzione che si chiama The Galloping Cure, cioè La cura galoppante tecnicamente, perché è una opera contemporanea firmata da una giovane compositrice che tra l'altro ha origini italiane anche se lontane, Missy Mazzoli. È una produzione che mescola artisti di varie origini geografiche, cioè Missy Mazzoli è statunitense, mentre invece poi il librettista Royce Wawrek è di origine polacca. Il romanzo da cui è tratta quest'opera contemporanea di Karen Russell, che è britannica, insomma una coproduzione a tutti gli effetti. Il plot è veramente particolare, non so se arriverà sui palcoscenici italiani, dove l'opera contemporanea fa ancora un po' fatica, se non alla Biennale Musica o in altri luoghi dedicati. La storia è quella, anche lì, proprio come in Un nemico del popolo, di una dottoressa di un piccolo villaggio, la stessa cosa praticamente, che cerca di curare i mali spesso dovuti alla depressione collettiva della popolazione della sua cittadina, finché non arriva una sorta di mago inquietante che, montando una vera e propria giostra, una giostra come quelli dei Luna Park, che qui viene rappresentata con idee scenografiche piuttosto avveniristiche, con un giro di giostra rende la felicità e allevia i mali di tutta la popolazione. È chiara la metafora con diciamo le cure antidepressive chimiche che vanno per la maggiore, sono sempre andate per la maggiore devo dire anche in passato, ma dato che adesso costano meno evidentemente sono molto più accessibili a tutti quanti, e naturalmente tutto questo porta alla devastazione, alla distruzione di un dell'intera popolazione cittadina, compresa la figlia della dottoressa, insomma un vero e proprio dramma che si conclude con un finale piuttosto, piuttosto direi splatter, perché a un certo punto la popolazione si trasforma in un branco di zombie. Infatti l'ultima parte, dopo l'intervallo con gli zombie e tutto il resto, ha convinto un po' meno, devo dire, anche i miei colleghi britannici, perché la cosa stava diventando un po' assurda, nel senso che nel racconto ovviamente questa cosa era molto più metaforica, molto meno grafica, diciamo così. E quindi, mentre la prima parte, dal punto di vista invece musicale, del fatto che una giovane compositrice, nemmeno quarantenne, riesca ad arrivare a una produzione del genere, credo che ci sia molto da imparare, anche perché la partitura musicale è molto interessante, cioè è una partitura musicale che è un libretto accessibile ad un pubblico generale, quindi non è l'inaccessibile opera contemporanea che, con tutto il rispetto, ovviamente forse in pochi possono capire, è proprio pensata per essere un'opera pop. Quindi direi che l'operazione è interessante, forse con alcune cose che si potevano fare in modo un po' meno ingenuo, e questo vi volevo raccontare.
Sì.
Se mi dai i minuti che ho ancora, ti finisco.
Sì, beh, certo, visto che abbiamo perso tanto tempo nella comunicazione, almeno 3 minuti te li becchi tutti.
Grazie. Allora, grazie, sono per regolarmi, lascio l'Edinburgh International Festival, dove ci sono tante cose interessanti. Fatevi un giro sul sito, perché appunto è un po' più semplice orientarsi che al Fringe, dove ci sono, come al solito, gli oltre i quasi 4.000 spettacoli. Al Fringe invece vi segnalo alcune cose che ho visto, che mi sono sembrate molto interessanti anche dal punto di vista internazionale. La giovane danza contemporanea basca, che si trova al principale luogo dove si fa danza contemporanea a Edimburgo, si fa un po' dappertutto, ma quello più serio è il Dance Base, proprio nel centro di Edimburgo, e devo dire che sono rimasta veramente colpita dalla originalità, dalla perizia, dalla alta qualità, per mia ignoranza, ma insomma non sapevo che nei Paesi Baschi la danza contemporanea fosse arrivata a questo livello. Cioè, vari artisti fanno proprio uno showcase di diversi pezzi, mentre per quello che riguarda il Summer Hall, che appunto è il luogo dove spesso vado, perché ha sostituito il teatro Travers storico, dove si facevano molte cose interessanti anche a un livello internazionale, ci sono parecchie cose da segnalare. Per esempio, una giovane artista afghana che con il suo Landsfrau, che è in tedesco perché lei vive in Germania, sì, con la famiglia dei genitori, che racconta cosa vuol dire essere afghana in Europa in questo momento, e soprattutto che tipo di relazione ha con la sua madre patria. È uno spettacolo estremamente ironico e l'ho trovato molto interessante, anche perché lei ha un forte accento tedesco in inglese, ed essendo afghana l'effetto che lei vuole ottenere, anche un po' ironico, si arriva subito, immediatamente.
Sì.
Poi c'è un gemellaggio fra Corea del Sud, molto presente al festival in questa edizione, e Scozia, in cui praticamente attraverso una festa danzante che mescola il Seelid, che è la classica festa danzante col violino, in cui si fanno le danze di gruppo qui in Scozia e anche in Irlanda, e invece una festa musicale coreana, si racconta la storia d'amore che è avvenuta realmente nel 1918 fra un giovane coreano e una ragazza scozzese di un piccolo paese. In realtà tutti vengono perché qui vanno tutti pazzi per le danze di gruppo, e quindi, visto che il pubblico viene invitato a ballare,
immagino la gioia, sì. Certo.
Fa abbastanza ridere, perché appunto la compagnia è metà coreana, metà scozzese, quindi l'effetto è abbastanza straniante, l'incontro fra i due mondi. Poi c'è una compagnia che si chiama Theatre Within, da poco fondata a Londra da un gruppo di ucraini, bielorussi e russi, che non possono rientrare ovviamente per vari motivi nei rispettivi paesi. È stato molto interessante parlare con loro e vedere lo spettacolo, che è ispirato a un particolare fenomeno che si è svolto in Russia fra gli anni 50 e gli anni 60, in cui sulle vecchie radiografie venivano stampati dei brani jazz americani assolutamente proibiti sotto Stalin. E quindi ricostruiscono questa cosa, tra l'altro con grande ironia nei confronti per il mito dell'America che poteva esserci in Unione Sovietica, che viene smontato anche quello, quindi non è assolutamente solo una critica allo stalinismo, ma anche una critica alla mancanza di informazioni che spesso c'era fra i vari paesi. Per concludere la parte politica, segnalo uno dei più grandi stand-up comedian americani che porta il suo spettacolo Patriautism, quindi metà fra autismo e patriottismo, scorretto, è stand-up comedy naturalmente, ma veramente un manuale di tecnica della stand-up comedy per prendere in giro il suo paese. Lui è profondamente antitrampiano, ma per prendere in giro anche tutti i vizi, diciamo, dell'Occidente, dell'Europa e così via. Cioè uno stand-up comedian coltissimo che sa tutto di geopolitica, ma che trasforma tutto quanto in battuta estremamente efficace. E l'altro, che è l'irrisolvibile caso del signor Starmer, e praticamente sono quattro sessioni di psicanalisi a cui si è sottoposto e si immagina di ricostruirle Keith Starmer, l'ex premier britannico, per cercare di essere in qualche modo più empatico con il pubblico. Devo dire che è uno spettacolo esilarante.
Molto bene, perché abbiamo molto bisogno anche di ridere nella vita,
se proviamo ad applicarlo ad alcuni nostri politici, indipendentemente dalla parte politica, il meccanismo in fondo abbastanza semplice della seduta psicanalitica del politico: se c'è un interprete intelligente, un buon testo, come in questo caso, perché è proprio teatro, in questo caso non è stand-up comedy, devo dire, io ho intervistato l'attore, poi quando tornerò sentiremo le interviste e tutto il resto, è assolutamente molto molto divertente, insomma molto intelligente. Ecco, queste sono alcune delle cose che avevo da segnalarvi oggi.
Grazie mille Ira Rubini da Edimburgo, ci sentiamo domani, grazie ancora.
Ciao.
E salutiamo Ira Rubini. A questo punto non ci voglio proprio discutere, ma la canzone che ho sfumato prima è quella dell'interpretazione di Francesco Guccini della canzone di Ivan Della Mea. Peraltro io poi non sono riuscita a sapere se è vero, ma il giorno del funerale in stretta forma privata di Francesco Guccini, qualcuno ha scritto che sulla bara, tra le altre cose, c'erano come una serie di fotografie dei suoi amatissimi gatti. Ecco, allora mi piaceva proporvi questa canzone struggente ma bellissima.
Va distes in mezzo agli occhi con tilci rossi appena un po' sversato, mi piaceria sapere chi sta che l'ostia e la pancia al megat a gas busa le aici bel ci simpatic, preghere bianche, copri un belet, ma mi si trovi chi la massa, mi ha pensato che strepie di tre. M'han detto che è stata la ninetta, quella con la gambetta si frina. L'han vista in mezzo agli orti a ieri mattina, che la lumava il gatto con un curtel, le malmustusa, le brutta cera e la gaunas svisere grosse, vederli in giro fa proprio pena e tu ci fie che dalla dorsa.
lo spettacolo in via Savona. Dopo dei mesi, quando era tornata, che son ti andata a tre alla barbona, e sulla gamba giusta do legna, che senti un crack de ossa rotta, le casca intera come un fagot, le la usava, oi mamma mia, chi su stremi su scappa via. Stasera va a dormire ai fumatori, in quel dei filangeri al nordo, mandate il te di voi dei brutti demoni, mi sono convinto stesso del regresum, se volete lì mia brava gente della mineta ben frega niente. La giustizia che me fa tort, mi rete viva, ma negate le morte. La giustizia che me fa tort, mi rete viva, ma negate le morte.
Questa, secondo me, bellissima interpretazione di Francesco Guccini della canzone di Ivan Della Mea, il Megat, mi sembrava un giusto omaggio. Sono indietro con i vostri messaggi tantissimo, ad esempio Roberta, che spero sia ancora in ascolto, dice: scrivo per non emozionarmi troppo con la voce, nella scatola magica metto una frase di Guccini dedicata ai miei 5 fratelli. La frase è: io sono sempre diverso, diversa, sempre lo la stesso, stessa. Grazie. Roberta, mi sembra un messaggio bello, importante, e io lo riporto, anche se con molta indifferita rispetto a quando l'hai mandato tu, perché non è le 10 e un quarto e adesso è passata più di un'ora. Invece Enrico dice: è possibile ascoltare la canzone L'albero ed io di Guccini? Enrico, come sempre, io ci provo nei prossimi giorni. Poi ancora no, Lorenzo l'avevo letto. Scusate, ma è che alcuni l'ho già letto. Saluto intanto Paola, Manuel e altri. Augusto scrive: un luogo particolare, la velenata di Norbello, in provincia di Oristano, la taverna dei cantautori. Grazie Augusto, che mandi questa bellissima foto, insomma è molto interessante. E poi chiede Agosto di Claudio Lolli. E noi faremo di tutto per accontentare. Paolo, tornando al discorso che poi ripigliava Bianca nella sua telefonata, e cioè della partecipazione, Paolo dice: certo che bisogna andare a votare, ma se quelli del campo largo dicessero qualcosa di sinistra, tipo no alla guerra, magari gli astensionisti potrebbero essere tentati di andare a votare. Ecco, questo tema è un temone, temaccio, complicatissimo, che non vorrei mai, come dire, banalizzare. Giulio sempre dice: sempre belle le telefonate degli ascoltatori. Intanto un saluto dal solito Pierù, la vecchiaia gli ha regalato il menefreghismo che potrebbe salire sul tavolo, ma come dico io, se ne batte le balle. Giustamente, stiamo parlando naturalmente di un gatto, e poi lui propone Dio è morto nella versione di Ornella Vanoni, anche se non è una versione riuscitissima. Vediamo se riesco. Piero chiede: visto che l'eclissi nella scatola ci sta, chiedo Eclipse dei Pink Floyd. Davide, questa canzone esiste in dialetto milanese, cantata una volta in Camargue a un gruppo di Rom che tifavano a favore del cantante e contro la ninetta tra fiumi di lacrime. sì, in realtà questa canzone è stata scritta in dialetto milanese proprio da Ivan Della Mea. Tiziana, che bella la canzone di Ivan Della Mea, sono contenta che abbiate apprezzato. Io a questo punto non posso che salutarvi perché è finito il tempo di questa nostra scatola magica, però ci sentiamo domani e se volete potete continuare a scrivere mail a lascatolamagica@radiopopolare.it. Cecilia Di Lietto saluta e abbraccia tutte anche se fa caldo e ci sentiamo domani alle 10. Ciao ciao!